Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna More leggono Alvimar di Dario Tesser. I fratelli di Alvimar lavorano nella tipografia di Storer e rifiutano la tessera del fascismo. Il padre entra e esce dalla prigione per motivi politici e la mamma Luigia è molto preoccupata e la sua salute si indebolisce. Il pestaggio dei fratelli di Alvimar e la distruzione della tipografia di Storer, dove lavorano il papà e i fratelli Aldo e Vittorio, destano molta preoccupazione. Tutti ricordano la distruzione con la stessa tecnica e forse per gli stessi motivi di due giornali cittadini che si oppongono ad un fascismo crescente. Dopo questo episodio si decide col consiglio anche dell'amico Severin che i due fratelli devono lasciare il paese dato che sono chiari i rischi che avrebbero corso. Decidono di farli fuggire in Francia come avevano già fatto molti italiani antifascisti. In tal modo però la famiglia rimane priva di sostegno economico e così Alvimar viene assunta allo stabilimento Storer.
Per molto tempo ricordò l'entrata in fabbrica. Già erano suonate le 8 da un pezzo quando entrò. Prima aveva dovuto presentarsi al signor Storer, che la conosceva bene, ma non come dipendente. Solito discorso di prammatica che il padrone ripeteva ad ogni nuovo assunto, solo recitato in tono più bonario per rispetto a Toni e perché era piacevole guardarla. E poi dentro, assieme agli altri, accompagnata da Filippini che la teneva per un braccio. Per un momento si fermarono tutti per vedere chi entrava e questo la mise già in imbarazzo, ma si sentì quasi svenire quando Filippini la affidò a Gigi per il suo primo lavoro. Sarebbe scappata. Tutto quello che tempo prima avrebbe voluto dire ad Argento, soprannome di Gigi, se avesse avuto l'occasione di stare sola con lui, le era passato di mente. Per adesso era semplicemente un insegnante gentile, ma severo. «Stai attenta alle dita. Se ti piglia una di quelle pinze, ti tira dentro la macchina e ti rovini. Vai piano. Se passa l'impronto, non ti affrettare. Meglio quello che la mano. Stai tranquilla e vedrai che impari. È solo questione di prendere il ritmo». Le stette dietro per un poco, aiutandola a staccare la puleggia quando era troppo affannata. Appena la vide tranquilla, le insegnò ad usare la leva che aveva vicino alla mano destra. «Se succede qualche cosa, spingi la leva con forza. Se ti trovi in confusione, ferma tutto, magari con un calcio. Non aver paura, io sono qua». Poi la lasciò sola.
Alvimar impara molto bene. È curiosa e vuole conoscere tutto di tutte le macchine, della composizione, della stampa in bianco e nero e a colori, mentre il lavoro della legatoria a lei non interessa molto perché è un lavoro per donne. La stampa e la composizione sono riservate agli uomini e lei vuole conoscere e imparare bene proprio quello. Quel lavoro le piace molto. Alvima e Gigi si incontrano spesso sul lavoro. E Gigi vuole solo lei come puntatrice perché è veloce e precisa. Lavora per ore senza stancarsi mai ed è sempre allegra e la giornata insieme a lei passa velocemente. lavorando insieme, i due giovani cominciano a capire che quel rapporto sta cambiando in qualcosa in più che una semplice amicizia. Si sono innamorati e così un giorno Argento decide di dichiararsi.
Lo stesso pomeriggio andò giù per lo stradone fino a casa di lei. Stavolta Alvimar non lo aspettava. Stava in cucina con una gonnella da casa, pettinati sommariamente i lunghi capelli. Non era vestita certo per la visita del fidanzato. Le sobbalzò il cuore nel petto quando, aprendo la porta, se lo vide davanti. Non si dissero altro che ciao. Le parole non servivano più. Lei, come fosse stata vestita di seta, era splendente nei raggi obliqui del sole vespertino, armoniosa figura nel riquadro della porta che le faceva cornice. Lui, la luce alle spalle, portava il fascino romantico della sera in un'apparizione fantastica avvolta nel mistero. Insomma, erano giovani e la loro era la storia più bella del mondo. Semplicemente si amavano.
Per quanto entrambi si impegnino molto nel lavoro, si rendono presto conto che il denaro che guadagnano non basta per vivere decorosamente. Gigi, bravo operaio, guadagna abbastanza bene, ma gli piace anche vestirsi bene, andare in giro con gli amici. Ha comprato anche una bicicletta. Insomma, ha pochi risparmi. Alvimar non ha soldi, è un'operaia di terza e la paga corrisponde a tale categoria. I suoi scarsi guadagni sono utilizzati per la madre inferma e bisognosa di assistenza. E così Alvimar inizia a sognare l'acquisto di una piccola tipografia.
Un sogno. Si vedeva come in un sogno passare, come quando portava il cibo ai fratelli, ma ora al braccio di Gigi, davanti alla Stella d'Oro. Aveva camicia di seta e un vestito appena sotto il ginocchio, rosso, con sopra una giacchetta minuta con le manichette che lasciavano fuori i polsi, le scarpe nere di vernice con le rifiniture di serpente. Un tacco alto abbastanza da slanciarla dava alla figuretta un incedere signorile. I capelli, sui quali aveva una conciatura semplicissima, erano portati su a chignon. Immaginava, ma con tutti i particolari, di esibire se stessa, i suoi vestiti e l'uomo che le stava accanto con una modestia derivata dall'abitudine a possedere cose belle. Il suo aspetto avrebbe denotato qualità di modi e di posizione. L'avrebbero guardata le donne con invidia, gli uomini con rispetto, ammirazione, desiderio.
Gigi, mentre osserva il sorriso compiaciuto di Alvimar, le chiede che cos'è che la fa divertire tanto. Lei taglia corto dicendo che sta pensando a un'idea matta. Gigi insiste perché è curioso di sapere cosa le passa per la testa. Si prendono scherzosamente in giro finché Alvimar arriva al dunque e gli lancia la patata bollente.
«Una tipografia!» esclamò Gigi. Lui pensava al massimo di cambiare lavoro, di andare a fare magari il turno di notte al Gazzettino o roba del genere, insomma. Al massimo, guarda, avrebbe capito che gli suggerisse di prendere in affitto un'osteria, quello sì, ma una tipografia. Dove li trovavano i soldi? Era matta. Accidenti, cosa era andata a tirar fuori? Per quanto piccola, una tipografia deve pure avere qualche macchina e almeno una per bacco. E i soldi? Ci volevano caratteri, banconi, inchiostri. E la carta? un altro paio di particolari da non prendere sotto gamba, clientela e amministrazione. Erano tutti e due bravi operai, ma i conti, i preventivi, chi li avrebbe fatti? «Sì, una tipografia», affermò Milantando già sicurezza da uomo d'affari. «Che ci vuole? Solo un po' di capitale per iniziare, tutto qua». Gigi era preoccupato al solo pensiero di tutti i grattacapi che stavano per piovergli sul capo. Si sentiva venir male. Però, che tipo che era Alvimar! Non si fermava mica quella piccola. Aveva carattere, altro che. Gli mangiava i risi in testa, Gigi. Gigi, il copadone della Storer, aveva trovato pane per i suoi denti. L'idea buttata lì quasi per caso, lentamente, prendeva corpo e si sviluppava. Prendeva vita giorno per giorno, traendo linfa dal loro lavoro quotidiano. Ogni lavoro veniva visto in un'ottica particolare. Come l'avrebbero fatto nella loro tipografia? Quanto poteva costare o rendere? Alvimar e Gigi erano spesso con la testa tra le nuvole, lei a far progetti e lui a immaginarsi immerso nel lavoro dalla mattina alla sera. Non sarebbe più andato in giro con gli amici e anche la domenica mattina, al pomeriggio però all'ippodromo ci sarebbe andato, avrebbe lavorato assieme alla sua donna. Pensava ad Alvimar ad ogni istante, con tenerezza. Guardava i suoi sogni di bimba con affetto.
Un giorno Alvimar propone a Gigi una giornata speciale, solo per loro due. Una gita a Venezia in settembre, che è il mese migliore. Vanno in treno e nello scompartimento stanno vicini e si tengono per mano. La testa di lei si appoggia sulla spalla di Gigi, che è in imbarazzo dall'atteggiamento di lei, ma anche un po' fiero perché tutti possono ammirare la sua bella donna. Una volta arrivati in stazione, prendono un caffè per scacciare l'intorpidimento del viaggio e quando escono sul piazzale, un mondo di fiaba si apre ai loro occhi. Girano dappertutto tenendosi per mano senza mai fermarsi, nemmeno per mangiare. Solo nelle calli più strette rallentano per un bacio affrettato, ma struggente. È un'esperienza piena di incanto. La sera, quando salgono sul treno per tornare a casa, si interrompe quella magia. Il ritorno li riporta alla realtà.
Al ritorno da Venezia uscirono dalla stazione fumosa che era notte inoltrata. Il tempo stava cambiando, l'umidità rendeva viscido il marciapiede. Una leggera foschia intristiva il piazzale. Camminarono verso il centro stando vicini per reagire al freddo, ancora impigriti dal tepore del treno. Era stata Alvimar a suggerire: «Mi porti in centro a bere qualcosa che mi scaldi?» Come poteva dirle di no? Ogni momento passato con lei quel giorno era un gran pezzo di cielo. Capitarono, sembrò per caso, in una via che dalla piazza principale si inoltrava verso la chiesa del Duomo. A destra di questa correva il corso principale, meta delle passeggiate eleganti. A sinistra, in fondo, la viuzza costeggiava un quartiere malfamato, ma molto più avanti di dove interessava ad Alvimar. Si trattava di un fabbricato antico, al quale veramente non si arrivava dalla via descritta, bensì da un ulteriore vicoletto, laterale, ma ridente per la luminosa facciata di una chiesetta, probabilmente gotica, che stava di fronte al palazzo in questione. Alvimar si fermò proprio davanti al portone. «Guarda!» disse a Gigi trattenendolo con il braccio che gli teneva attorno alla vita. «Che cosa? Cosa c'è?» rispose lui, che si aspettava di riprendere nel vicoletto piuttosto deserto gli argomenti lasciati nelle calli veneziane. «Ti piace?» I programmi di Gigi rientrarono subito. L'aveva portato a vedere i locali scelti per la tipografia. Stava proprio per arrabbiarsi, quasi la mandava in malora, ma subito dopo si sarebbe pentito. E così stette zitto. Era proprio una bambina che è fissata col giocattolo nuovo. Va bene, l'aveva capita, era così e non c'era niente da fare. Tanto valeva far buon viso. La guardò infatti con tenerezza, ma continuò a fingere di non capire. Voleva vedere come se la cavava senza la sua collaborazione. Aldimar, naturalmente, lo stupì ancora una volta. Non cercò minimamente di nascondere nulla. Alla ragazza sembrava evidentemente tutto normale. Si erano divertiti o no? Adesso si poteva pensare al lavoro. Logico. Chi sbagliava era lui. Il tempo delle tenerezze per quel giorno era finito. Naturalmente Gigi sbagliava di nuovo. In un prato, accompagnandola a casa, si rese conto dolcemente di quanto l'amasse.
Il lunedì, dopo la gita a Venezia, Aldimar e Gigi non si fermano per gli straordinari e vanno a vedere il locale della loro futura tipografia. Gigi è preoccupato sia per i debiti che per la mole di lavoro che li aspetta, mentre Aldimar, ambiziosa, intraprendente e piena di fiducia, dimostra sicurezza.
«Lasciami fare», disse Aldimar sicura di sé. «Ho pensato a tutto». «Ti pareva che non era così», si chiese Gigi, ma per una volta non se ne diede pensiero. Il sabato si fecero dare le chiavi come d'accordo. Aldimar lasciò che fosse Gigi ad aprire il portone. Sostenne di non potercela fare se fosse stato tutto arrugginito. Invece la serratura si lasciò tranquillamente svolgere nelle sue 5 mandate. I due futuri padroni, e operai e facchini e tutto, provavano un'eccitazione fanciullesca nello scoprire come giocattolo nuovo l'avventura che stavano intraprendendo, e la gioia, l'entusiasmo finirono lì. Le giornate passavano in fretta. Il locale era pronto e bisognava decidersi a partire, a comprare le macchine e il resto. Beh, caspita, e adesso? Effettivamente non ci avevano pensato. Loro due si mettevano assieme e facevano la tipografia. Invece no. O costituivano una società commerciale oppure una di un altro tipo. Si sposavano, insomma. A parte il piccolo tremore che colse Gigi quando Aldimar propose una tale soluzione, le argomentazioni che lei pose furono talmente convincenti che finirono col decidere per il sì.
Si chiude qui la seconda parte della lettura di Aldimar di Dario Tesser, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sella Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.